ben ritrovato a Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao ragazzi.
Allora Gianni, senza rianalizzare la gara di ieri, o meglio sicuramente verrà fuori qualcosa, però io ti chiedo, perché lo sto chiedendo anche ai nostri amici da casa, non di chi è la colpa, perché magari il capo in un contesto di gruppo è sempre il primo ma non l'unico responsabile, ma secondo te qual è il vero problema della Juventus?
Ma guarda, ne ho parlato anche nel video che andrà in rete questa sera. Temo che il problema di questa squadra sia quella di non avere certezze, perché non c'è un'ossatura di base. Cioè, credo che ci siano troppi cambi tra una partita e l'altra, troppe situazioni. Io ho sempre detto che Thiago Motta ha una sua logica, che non mi sembra la logica normale, che poi può essere anche un pregio, per carità. Quando le cose vanno bene è un pregio. Però ci sono situazioni abbastanza indecifrabili, come per esempio il Diz che è in panchina a San Siro e torna in panchina col Parma, al di là del fatto che abbia segnato almeno due gol a San Siro. È un allenatore che dà e toglie certezze ai giocatori. Prendiamo altri esempi: Cabal gioca le prime tre partite, poi sparisce per quattro partite, poi gioca. Gatti è capitano per 5-6 partite consecutive, poi gli viene tolta la fascia, parte dalla panchina un paio di volte, poi torna a titolare. Danilo gioca 15 minuti nelle prime 7 partite e poi manca Bremer e torna ad essere titolare. Savona sembrava il nuovo fenomeno della difesa e adesso da qualche partita in panchina. O è un modo per tenere, io voglio pensare che sia così, un modo per far sentire un po' tutti importanti, ed è sicuramente una bella cosa se vogliamo, però c'è anche il rovescio della medaglia: fai sentire tutti sullo stesso piano, anche gente che magari tutti aspetti che possa sempre giocare o che debba sempre giocare. Cioè, gioca sempre Vlahovic sostanzialmente perché è l'unico attaccante in organico. Mi sarebbe piaciuto vedere se ci fosse stato anche Milik, come sarebbe stata gestita un po' la situazione. Quindi ripeto, se tu vuoi sentirti tutti i giocatori pronti ad entrare in campo, perché poi lui dice possono giocare tutti, sono tutti bravi, sono tutti giocatori all'altezza, quasi a farti pensare che giochi l'uno, giochi l'altro, cambia poco. Io faccio fatica ad intendere il calcio così, però non faccio l'allenatore e quindi non mi permetto di criticare questa cosa. Prendo spunto per dire che normalmente le squadre di calcio hanno una loro formazione base, alla quale giustamente far ruotare attorno dei cambi, perché poi con le partite ogni tre giorni non puoi pretendere che giochino sempre gli stessi, però qua una formazione base della Juve non esiste.
Non c'è dubbio. A proposito, esatto, sostanzialmente è il mio pensiero, l'ho detto poco fa, a proposito di scelte di giocatori, caro Gianni, forse è brutto dirlo, però bisogna essere insomma onesti. Danilo non può giocare titolare in questa fase, o no?
Ma Danilo non può giocare titolare per un semplice motivo: in questo momento ha delle grosse difficoltà. Ma ragazzi, mettetevi nei panni di questo giocatore qua. Allora, per carità, gli anni passano per tutti, però non posso pensare che improvvisamente abbia avuto un tracollo. Era il capitano della Juve. Il 18 di luglio, conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, Thiago Motta dice lo sto aspettando, è il nostro capitano, è un giocatore importante e quindi lo accoglie praticamente a braccia aperte. Tant'è vero che Danilo poi risponde in un'intervista e dice: non vedo l'ora di mettermi a disposizione anche per aiutare Thiago Motta ad inserirsi nella Juve. Comincia la stagione e Danilo nelle prime 7 partite mette assieme sì e no 20 minuti. Gli viene preferito Savona, non è più praticamente capitano, anche perché non gioca, e poi praticamente scompare, come si dice in questi casi, dai radar, salvo qualche sporadica apparizione. È chiaro che un giocatore che si sente dire che è importante, che loro lo ti stiamo aspettando, e poi improvvisamente fai giocare un ragazzo della Next Gen che per carità fa gol col Verona, quindi per... ma cioè è ovvio che ti vengono a cadere un po' di certezze. Poi capisci di tornare importante perché? Perché si fa male Bremer. Dal momento in cui si fa male Bremer, allora Danilo torna ad essere importante. Allora, è normale che ti cadano delle certezze, è normale che tu entri in campo con, come dire, con non più con quella sicurezza. Tu eri il leader, tu parlavi nello spogliatoio, eri il capitano. È stato in un certo qual modo un po' esautorato da tutto questo, credo, io so, non vado nello spogliatoio della Juve, quindi non, però è chiaro che il suo ruolo è cambiato e anche, come dire, la percezione che i compagni avevano di lui è cambiata, no?
Certo.
Ecco, e quindi non si può pretendere che vada in campo con la serenità. L'errore che fa lui con l'Inter, il fallo da rigore che fa lui con l'Inter, volendo calciare il pallone prende invece la gamba dell'avversario, è il classico errore da mancanza di concentrazione o di serenità. Cioè non c'è la testa lì, perché un giocatore di esperienza come lui un errore del genere non l'avrebbe commesso. L'errore che fa ieri sulla contropiede del Parma, un giocatore della sua esperienza che sta bene ed è sereno non l'avrebbe commesso, ma lui già si era presentato ieri con un carico di critiche addosso pesantissimo. Io adesso non voglio difendere la spada tratta, non sono l'avvocato difensore di Danilo, però bisogna anche un po' scavare nelle situazioni. È un giocatore che rispetto all'anno scorso ha visto la sua vita professionale e di conseguenza anche privata, mentale, nell'ambito dello spogliatoio, praticamente ribaltata. Poi un allenatore è libero di fare le sue scelte, qui non si vogliono contestare le scelte, perché ogni allenatore ha le sue visioni, ha le sue idee, eccetera. Però se prima consideri Danilo importantissimo e poi nelle prime 7 giornate gli fai fare un quarto d'ora scarso, allora non era così importante. A meno che, ma noi non possiamo saperlo questo perché gli allenamenti non li vediamo più, a meno che l'atteggiamento di Danilo in queste prime 7 giornate sia stato scostante, sia stato non faccio fatica a pensarlo di Danilo che sia uno che si lascia andare, che non si applica negli allenamenti eccetera, però per carità gli allenamenti non li vediamo e quindi non possiamo saperlo.
A proposito di allenamenti, ma anche di una situazione ovviamente non simile, non uguale ma simile, l'ha vissuta in un certo senso anche Gatti, no? Se riflettiamo, perché quando, esatto, quando si è infortunato Bremer, con Kalulu ha formato una coppia straordinaria, mi verrebbe da dire. Dopodiché è stato un po' accantonato. Ora lui ha smentito Thiago Motta, ma a te risulta che ci siano stati degli attriti, per esempio nell'ultimo match, non quello di ieri, l'altro, mentre si allacciava le scale, ha visto, no? Motta gli parlava, lui non lo guardava. Ma secondo te ha avuto qualche problema con il tecnico Gatti?
Ma allora sono cose delicate, quindi o si sanno o non si sanno, io non lo so e quindi non mi permetto di dire nulla, però è un'altra situazione strana, perché di colpo, cioè ho capito che con Thiago Motta di colpo un giocatore sparisce dai radar o comunque viene improvvisamente accantonato, salvo poi essere rispolverato, anche il caso di Cabal, come dicevo prima, sì. Prime 3 giornate sempre in campo dall'inizio e poi è sparito per 4-5 giornate per poi ripresentarsi successivamente con la Lazio.
Sì.
Non lo so, io non so se a Bologna facesse così, onestamente confesso la mia ignoranza sull'argomento, quindi non so se a Bologna Thiago Motta si comporta, so che anche a Bologna faceva ruotare le fasce di capitano, che è una cosa che ci può stare, perché per esempio, ecco, parlando di Gatti, con Gatti aveva fatto un'operazione bellissima Thiago Motta, cioè dargli la fascia di capitano voleva dire averlo calmato, era un Gatti completamente diverso in campo, non prendeva più un
più
giallo,
responsabile, sì,
molto,
sì.
Ma certo, quella fascia lì è importante, quindi da quel punto di vista aveva fatto un'operazione bellissima Thiago Motta, non lo so.
Quindi diciamo così, sei perplesso quantomeno da questa tipologia di gestione, no? In generale.
Sì. Vorrei, allora, non pretendo, ormai non sono più i tempi di quando recitavi a memoria la formazione di una squadra, no? Perché sapevi che era quella e al massimo c'erano 2-3 cambi, ecco, anche addirittura all'inizio uno solo. Quindi non si pretende quello, però normalmente tu quando pensi all'Inter hai un'idea di formazione.
Lo stesso Napoli.
Alla Juve non hai un'idea di formazione, ci sono tante idee di formazione.
A proposito di Napoli, la Juventus è a meno 7 dalla vetta, targata Conte. Al di là del discorso, Gianni, diciamo così, corsa scudetto, ok? È preoccupante questo meno 7, ma soprattutto, dico io, bisogna stare attenti anche dietro, cioè in chiave Champions?
Ma sai, allora, il discorso che è presto e sono passate appena 10 giornate vale per entrambe le letture.
Certo.
Però è altrettanto vero che, numeri alla mano, è più facile smarcarsi dalle quinte o dalle seste che raggiungere il Napoli che ha 7 punti di vantaggio. Io penso che il Napoli, se dovesse battere l'Atalanta e fare un punto con l'Inter, insomma passare indenne le prossime due partite, non lo pigli più, ma non lo piglia più nessuno. Perché conosciamo bene Antonio Conte, quindi gli do già il 90% di possibilità di andare a vincere lo scudetto. Ha una partita solo la settimana, probabilmente mollerà anche la Coppa Italia se riterrà che sia un ostacolo verso la corsa a scudetto, e quindi molto molto dipenderà secondo me dalle prossime due partite.
Sì,
se
non
poi
c'è...
il Napoli dovesse fare addirittura 6 punti, vi dico proprio è finito il campionato.
Sì, perché sulla carta, dovrebbe perderli in questo piccolo miniciclo, invece ha iniziato nel migliore dei modi. L'ultima, Gianni, si sta parlando anche tanto del discorso mercato, no? Abbiamo detto mercato sontuoso, sì. Manca un Vice Vlahovic, ora a gennaio bisogna ritornare sul mercato per il Vice Vlahovic, sì. Ma anche per un centrale, ma ti chiedo, il mercato invece estivo così sontuoso, qualcuno lo sta addirittura bocciando, salvo qualche elemento,
voglio dire, fai i conti alla mano, 50 milioni di valutazione per Douglas Luiz, va bene, ok, mitigati dalle cessioni di Lin Junior e Barrenechea, ok, però Douglas Luiz è un oggetto misterioso, tuttora. Nico Gonzalez, va bene, non è colpa sua, però meno male che era una lesione di basso grado al retto femorale, se poi fosse stata una lesione grave si sarebbe visto a dicembre, invece probabilmente si dice che possa farsela per Udine, alcuni dicono ce la fa, altri dicono non ce la fa, boh, non lo so, vediamo, qui bisogna navigare a vista. Con Mainz non è colpa sua, perché si è preso, neanche Nico Gonzalez è colpa sua, con Mainz si è preso una sta botta al costato, quindi va bene, però cioè, chiaramente la cifra spesa sul mercato fino adesso non sta rendendo adeguatamente sul campo. A proposito, e poi chiudo, mi riaggancio a quello che dicevo prima su Danilo. Adesso Danilo gioca, manca Bremer. Se dovesse arrivare, come arriverà molto probabilmente, un difensore centrale a gennaio, sono pronto a pensare che Danilo verrà nuovamente accantonato. Non mi stupirei se chiedesse una cessione a gennaio, lo dico, non mi stupirei.
Quindi diciamo così, per te una bocciatura, rimandi il mercato, come lo la connotazione tua?
In questo momento è rimandato. In questo momento è chiaramente rimandato, lo dicono i risultati, lo dicono le prestazioni, poi... paradossalmente ha funzionato di più l'innesto dei giovani della Next Gen, se vogliamo, Ilarin Bangula, Savona, Rui, eccetera, insomma, ecco.
Non c'è dubbio. Grazie mille Gianni, buon lavoro.
A voi.
Grazie Gianni Balzarini.